Potenza del pensiero, capitolo 3. L'inquinamento psichico. Tutti pensano, ma come pensano? Ti si avvicina un mucchio di immondizie, lo si smuove, e fuori esce un odore nauseabondo. Ebbene, spesso le persone pensano proprio in questo modo. Smuovono immondizie, facendone scaturire un tanfo pestilenziale. Tutti pensano, non esiste uomo che non pensi. Perfino i pigri, che non fanno nulla, pensano, ma il loro pensiero fluttua come una foglia al vento. Molti pensano a come poter ingannare, scassinare o assassinare. Gli esseri umani si servono del loro pensiero giorno e notte, ma non sapendo come servirsene, esso non porterà loro un granché. E non solo non porterà loro un granché, ma inoltre servirà solo a tormentarli e a distruggerli. Pensare realmente vuol dire sapere innanzitutto a cosa pensare e come pensare. Il pensiero è una forza, una potenza, uno strumento che il Signore ha dato all'uomo affinché possa diventare creatore come lui, ossia creatore nella bellezza e nella perfezione. In realtà, mediante il suo pensiero, l'uomo può entrare in contatto con ogni genere di materiali, di quintessenze e di creature, sia nel mondo divino sia nel mondo infernale. E chi non sa che il pensiero è creatore spesso va a cacciarsi in preoccupazioni talmente negative e distruttive che lo porteranno a demolire se stesso. Ecco perché l'unica cosa essenziale consiste nell'essere coscienti e sapere se ciò che fate con il vostro pensiero, ciò che desiderate e ciò su cui lavorate è veramente positivo, sia per voi che per il mondo intero, o se invece è nocivo. È questo che dovete fare, senza preoccuparvi di sapere se i vostri pensieri e i vostri desideri si realizzeranno. Sì, perché una cosa è certa, buoni o cattivi, prima o poi si realizzeranno. E se sono cattivi, il giorno in cui si realizzeranno, voi pure ne sarete vittime. Purtroppo la natura umana non è ancora molto evoluta e la prima cosa che l'uomo desidera, una volta che gli si rivelano certe possibilità e certi mezzi, è di utilizzarli a suo favore per acquisizioni personali ed egoistiche. Ecco qual è il pericolo. Per questo motivo in passato gli iniziati preferivano mantenere il silenzio sulla questione del potere del pensiero. Facevano rivelazioni solo ai discepoli dei quali conoscevano la purezza e la padronanza di sé. Tuttavia, che agli esseri umani vengano fatte rivelazioni a questo proposito oppure no, essi utilizzano inconsciamente il potere del pensiero. Che ne siano a conoscenza o meno, essi pensano, desiderano, bramano, immaginano. Dunque, il fatto di non spiegare loro nulla non costituisce una sicurezza, né per loro né per nessun altro, ragion per cui è preferibile istruirli, avvertendoli però che sono in possesso di mezzi che possono rivelarsi terribili. Tutti devono quindi sapere che dispongono di certi poteri che la natura ha dato loro e che grazie a quei poteri essi sono artefici del proprio destino. Gli si dirà: fate quel che volete, ma attenzione, sarete voi a subirne le conseguenze. Se desiderate il denaro, il successo, la gloria, prima sappiate che non solo non potrete conservarli a lungo, ma che per di più vi renderanno dipendenti da tutti gli esseri che ne dispongono. Gesù diceva: «Il principe di questo mondo viene, ma nulla di ciò che è in me gli appartiene». Ciò significa che il principe di questo mondo, che in realtà significa il diavolo, possiede delle ricchezze che distribuisce a coloro che si mettono a sua disposizione. Gesù non possedeva nulla di suo e dunque non gli doveva nulla, era libero. Questo passaggio dei Vangeli è molto profondo. Se vi concentrate esclusivamente sulle acquisizioni materiali, entrerete in relazione con il principe di questo mondo, perché è lui che ne dispone e che le distribuisce. Perciò, direttamente o indirettamente è a lui che le chiedete ed è con lui che avete a che fare. Può darsi che ve le conceda, ma in cambio dovrete cedergli la vostra libertà, la vostra volontà Dunque, attenzione. Ora dovete anche sapere che i pensieri e i sentimenti impuri che gli esseri umani continuano a riversare intorno a loro trasformano l'atmosfera psichica della Terra in un vero acquitrino. Che cos'è un acquitrino? Un luogo che nessuna acqua nuova viene mai a purificare. Un luogo dove pullulano animaletti di ogni genere che lì trovano il proprio nutrimento. Essi depositano i propri escrementi nella stessa acqua, così che gli uni assorbono i rifiuti degli altri. Ecco l'umanità. Vermi, girini e rane in una palude, nell'atto di espellere le proprie immondizie e ingoiare quelle del vicino. La malattia, l'odio, la sensualità, la cattiveria, la gelosia, la cupidigia. Essi non lo vedono, ma se fossero solo un po' chiaroveggenti, vedrebbero delle forme orribili, nere e vischiose, uscire da una grande quantità di creature per poi accumularsi nei vari strati dell'atmosfera. Lo si può anche sperimentare avvicinandosi a una città, dopo un soggiorno in montagna. Quando ci si è abituati alla purezza dei monti, dove vivono entità molto luminose, non si può più non percepire, ridiscendendo, la presenza di tutte le nubi che gravano sopra una città. Anche quando il cielo è terso, si vedono e si percepiscono quelle nubi come qualcosa di tenebroso, spesso e denso, che copre la città. Ci si lamenta sempre più dell'inquinamento. Gli scienziati sono in uno stato di allerta, e scoprono che tutto è inquinato, la terra, l'acqua, l'aria, e che le piante, i pesci, gli uccelli e gli esseri umani stanno morendo. Non sanno più come porvi rimedio. Del resto, anche se trovassero i mezzi, ciò servirebbe solo a migliorare la situazione esteriormente, il che è insufficiente. Sì, perché anche nel mondo spirituale si propagano dei miasmi che stanno uccidendo l'umanità. E se le persone fossero davvero sensibili, sentirebbero che l'atmosfera del mondo psichico è ancora più irrespirabile di quella del mondo fisico. Ci si lamenta dei gas di scappamento delle automobili, quando anche gli esseri umani non fanno altro che avvelenare l'atmosfera spirituale con gas tossici, ossia i loro cattivi pensieri e i loro sentimenti di odio, di gelosia, di collera e di sensualità. Tutto ciò che ammuffisce e imputridisce nell'uomo sotto forma di pensieri e sentimenti impuri produce esalazioni pestilenziali e asfissianti. Si accusano tanto le automobili, ma cosa rappresentano le automobili paragonate a 5 miliardi di creature ignoranti che non hanno mai imparato a controllare la propria vita interiore? Se ora ci sono tanti malati, non è solo a causa dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del cibo, no. Se l'atmosfera psichica non fosse tanto inquinata, l'essere umano riuscirebbe a neutralizzare tutti i veleni esteriori. Il male si trova per prima cosa nella sfera interiore. Quando l'essere umano vive nell'armonia, le forze che possiede interiormente reagiscono e respingono le impurità perfino sul piano fisico. È anzitutto interiormente che si è vulnerabili, e a poco questa debolezza finisce per manifestarsi anche all'esterno. Considerate l'esempio di qualcuno che ha una fede straordinaria e un sangue purissimo. Egli può vivere fra gli appestati, i lebbrosi e i tubercolosi senza esserne contaminato. Altri invece, anche se fuggissero lontano per salvarsi, verrebbero ugualmente raggiunti dai microbi. Sì, perché interiormente hanno qualcosa che marcisce e quella putredine costituisce un ottimo nutrimento per i microbi. Come vi ho già spiegato, la purezza del sangue e del pensiero sopprime tutte le condizioni favorevoli per gli indesiderabili e questo anche sul piano fisico. Se invece il male è già penetrato nei pensieri, nei sentimenti, nel cuore e nei desideri, c'è una porta aperta. In seguito è facilissimo per le malattie insinuarsi sul piano fisico e compiere devastazioni. La scienza non l'ho ancora capito, è molto in ritardo in questo campo. Riguardo a tutti gli altri aspetti è molto in anticipo. tanto che invia missili e uomini su altri pianeti. Ma per quanto concerne l'esplorazione del mondo interiore, essa è ancora molto in ritardo. Ecco perché non ci sono più uomini sani sulla Terra. È interiormente, prima di tutto, che è necessario introdurre la purezza nei pensieri, nei sentimenti, nei desideri, negli sguardi, nelle parole e nei gesti. Tutte le emanazioni devono essere modificate e migliorate. Come non rendersi conto del fatto che l'inquinamento non esiste solo sul piano fisico? Ci sono persone che, senza nemmeno sfiorarvi, possono avvelenarvi semplicemente con le proprie emanazioni. Se ci fossero dei laboratori provvisti di apparecchiature abbastanza sofisticate, si potrebbe constatare che talune emanazioni fluidiche degli esseri umani sono in grado di asfissiare certi piccoli animali. E si potrebbe anche fare la constatazione inversa, osservando quanto le emanazioni di un essere spirituale siano benefiche per tutte le creature, comprese le pietre, le piante e gli animali. La sua presenza disinteressata e piena d'amore agisce favorevolmente su coloro che lo circondano, così come la presenza di un criminale può agire negativamente. Anche gli spiriti che hanno lasciato la terra vanno accanto a lui per nutrirsi delle sue emanazioni. Se l'atmosfera della terra non è ancora diventata del tutto irrespirabile, è proprio grazie a simili esseri che pensano unicamente a diffondere intorno a sé la pace e la luce. Come insegnare agli esseri umani a padroneggiare i loro pensieri e i loro desideri per non inquinare più la natura e le regioni eteriche? Se non sono neppure abbastanza vigili da evitare l'inquinamento del piano fisico, figurarsi se possono scongiurare quello del piano psichico che neanche vedono. Intanto continuano a lasciarsi sfuggire cattivi pensieri e cattivi sentimenti che vanno a insinuarsi in tutte le persone che frequentano. Può darsi che la coscienza di quelle persone non sia abbastanza sveglia perché possano rendersi conto della natura degli elementi che penetrano in loro, che le avvelenano e le distruggono. Tuttavia, se anche se ne rendessero conto, ormai quegli elementi sono in azione e coloro che li hanno inviati saranno puniti. Sì, perché ogni cosa viene registrata. Il numero di luoghi che hanno inquinato, il numero di esseri che hanno insudiciato, tutto viene annotato. La natura è un organismo vivente di cui facciamo parte. Ogni essere umano è una cellula situata in un punto dell'immenso organismo cosmico, il quale lo supporta, lo nutre e lo vivifica. Se si comporta come un essere nocivo che avvelena l'atmosfera, egli diventa una specie di tumore all'interno di quell'organismo. E poiché la natura non può tollerare un individuo che non fa che creare focolai di infezione, essa prende una purga e lo espelle. Cosa credete? La natura sa difendersi. Bisogna dunque pensare a vivere in armonia con quel grande corpo universale in cui siamo ospitati e nutriti. E vivere in armonia con la natura significa prendere delle precauzioni per proiettare meno impurità, produrre meno danni e lavorare invece per riempire lo spazio di pensieri puri, luminosi e benefici. Dato che le cose non rimangono mai ferme nello stesso posto, ma si propagano, quelle onde purificatrici saranno una benedizione per l'umanità. Ma dove sono gli esseri illuminati che vogliono svolgere questo lavoro? Non ce ne sono molti. Ognuno bada ai propri interessi e cerca di raggiungere il successo a ogni costo, a suon di pugni e calci, con le unghie e con i denti. Ovunque si ricorre a queste armi per aprirsi un varco. Ma che prezzo paga l'umanità a causa di un simile atteggiamento? È necessario che su tutta la Terra si formino dei focolai spirituali in cui gli esseri umani, istruiti nella scienza iniziatica, impareranno a purificare l'atmosfera dapprima l'atmosfera interiore e successivamente anche l'atmosfera esterna. E allora sarà la venuta del regno di Dio.